due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, noi siamo la Stampa Rassegnata e questa è Radio Wombat. Ciao, un caro saluto a chi ci ascolta, come dico sempre, assiduamente o in qualche modo con una certa continuità e sa quindi cosa aspettarsi da questa nostra trasmissione, e invece un brevissimo cappello introduttivo, una presentazione per chi ci dovesse incontrare per caso, ci ascolta per la prima volta. Sappiate che qui guardiamo la stampa locale, quindi articoli che escono sui giornali che ancora fanno cronaca locale sull'area metropolitana fiorentina, e facciamo critica, facciamo polemica quando ci va o ci viene più spontaneo, e quando ci riesce ed è possibile passiamo anche la parola e apriamo i nostri microfoni a delle istanze del territorio, inteso come situazioni che sono in conflitto, situazioni che sono alla ricerca di una trasformazione sociale è possibile, e che magari sono disposti appunto a parlare ai nostri microfoni. Detto questo, appunto facendo questa presentazione, andrei direttamente a fare quello che appunto ho detto che siamo qui per fare, cioè dare un'occhiata alle cronache locali. Direi che lo vado a confermare, c'è stato, l'ho segnalato già, diciamo così, nelle cronache precedenti, e lo voglio appunto andare a riconfermare. Il capitolo, se così lo possiamo definire, diciamo che muovendosi sulla carta stampata viene un po' automatica o viene un po' spontanea la similitudine con il libro, e quindi il cambiare pagina, e quindi il cambiare capitolo, quindi appunto l'ho definito così. Il capitolo COVID sta piano piano sparendo dalle cronache, nonostante ci sia qua e là qualche articolo, a seconda poi del giornale che prendiamo, c'è una certa disomogeneità, a differenza di quello che vedevamo perlomeno fino ad alcuni mesi fa, in cui il tema era sicuramente dominante, non perché il virus non stia più circolando, anzi c'è qualche nuovo caso in qua e là, però indiscutibilmente sembra che la cosa sia tramontata, perlomeno guardando le cronache. E invece, come appunto anche questa è una tendenza che si riconferma e che abbiamo già messo in evidenza, abbiamo già messo in luce, c'è una come dire un ottimismo dal punto di vista dei mercati, come viene detto spesso nel dibattito mainstream, e per quanto riguarda Firenze, questo ottimismo dei mercati direi che è essenzialmente legato alle aspettative sul turismo che sono proiettate su questa prossima Pasqua, e che anche in diversi articoli delle cronache di questa settimana sono appunto messi in evidenza. Li leggo così en passant, a volo d'uccello, come faccio spesso, per farsi un'idea di quello che appunto è il tema dominante delle cronache, e che credo in qualche modo sia interessante dal nostro punto di vista, perché intorno al turismo, intorno alla attivazione di questo indotto che è essenzialmente legato, perlomeno negli ultimi anni, al cosiddetto mangificio, quindi ai locali di ogni sorta e tipologia che vendono merce legata al cibo, legata alla socialità che gira intorno al cibo e legata intorno alle bevande, per lo più collocati, posizionati, aperti, attivi nel centro della città. E quindi questo è uno sicuramente degli asset dal punto di vista economico di questa città più rilevanti, con tutte le conseguenze che questo porta con sé dal punto di vista della divisione urbana e spaziale generale del lavoro, per cui nel centro si lavora e si fanno alcune tipologie di lavoro, nelle cosiddette periferie o comunque nella cintura intorno al centro storico si dorme o si staziona o ci sono altre funzioni, e questo appunto ha delle ricadute notevoli sulla vita degli abitanti da tutti i punti di vista. Quindi il turismo, che ripeto, insomma, è attività centrale nella città, ha una grossa rilevanza, un grosso impatto anche sulle cronache, che appunto sono una, in questo senso, una fotografia e una proiezione di quello che, di quelle che sono le proporzioni tra le attività che si svolgono in città, per cui il turismo assume una valenza e una rilevanza notevolissima nel centro fiorentino, e questo ha una sua trasposizione sui giornali. Dal 5 d'aprile Repubblica, Uffizi primi in Italia, alberghi prenotati al 94% per i giorni di Pasqua. Il direttore delle gallerie: i social ci hanno portato tanti giovani e le cascine saranno sorvegliate dagli eredi dei Guelfi. Accanto l'occhiello, la sicurezza, la ministra manda 38 agenti di rinforzo e arrivano gli steward. Quindi già dalla prima pagina c'è questo collegamento più o meno immaginario, più o meno reale, tra la ripartenza del turismo e la sicurezza. È un binomio che va di pari passo su tutte le cronache. Sto prendendo Repubblica, ma lo stesso va sugli altri, come se in qualche modo appunto il ritorno del turismo fosse una sorta di invasione, o questo è un po', sembra l'immagine che si ha o che si ricava aprendo il giornale, perlomeno è l'immagine che ne ricavo io, ma credo che le immagini e le parole hanno una loro grammatica, quindi subito mettere in evidenza come ci sia questo 94% di prenotazioni e poi la foto della macchina della polizia dentro una via del centro che passa con i lampeggianti accesi tra i turisti, quindi un po' come a dire girate pure per le strade del centro, ma state attenti perché c'è chi vi sorveglia, e attenzione alla polizia. No, io onestamente non so bene interpretare dove vogliano andare a parare con questo tipo di grammatica nei giornali, né cosa esattamente voglia significare o a quali tipi di comportamenti illeciti o illegali voglia alludere questa presenza di polizia. Però sicuramente, insieme alla questione del turismo e della ripartenza, del rilancio, delle attese sulla Pasqua, come ho già detto, c'è anche questo tema della sorveglianza vera e propria, del pattugliamento, della presenza di polizia, agenti di rinforzo nelle strade. Non c'è il termine emergenza, ma comunque sembra in qualche modo che si alluda a qualcosa del genere, che quindi il turismo e l'arrivo dei turisti sia da una parte tanto atteso, ma dall'altra parte anche tanto temuto, tanto da appunto meritare questo accoppiamento di notizie subito tra sicurezza e turismo. Vado avanti sul giornale: Pasqua da tutto esaurito, prenotazione al 94%, ma possono disdire. Per il weekend del 17 aprile è difficile trovare un posto in hotel, poche le case su Airbnb e spesso a prezzi molto più alti. I ristoratori, più costi, costretti a ritoccare le cifre del menù. Gli Uffizi superano Pompei e Colosseo, grazie ai social aumenta dati i giovani, questo lo dice Eric Schmidt. E poi c'è la direttrice dell'Accademia: l'Accademia in overbooking, le richieste da noi sono esplose, dalle sale agli impianti, tanti cambiamenti intorno al David, e cresce del 50% il pubblico under 25. Quindi per certi aspetti fa anche piacere sapere che giovani, giovanissimi, quindi under 25, quindi si può dire più che giovani, davvero giovanissimi, che tornano nei musei, o forse ci vanno, o forse ci tornano, perché dobbiamo ricordare che per quasi 2 anni, insomma, tra restrizioni e quant'altro, sicuramente ragazzi e ragazze proprio in questa fascia d'età sono state tra le categorie o i settori della società sicuramente più colpiti e più impattati dalla pandemia e dalle restrizioni che ad essa sono conseguite, giuste o sbagliate che fossero. La Nazione, anche questa del 6 d'aprile, quindi di oggi, che vado a fare La, la mia trasmissione, un doppio titolo nell'apertura, liste d'attesa giù del 90%, massiccia, costante crescita di visite ed esami, ma l'ASL assicura che il nuovo piano garantisce tempi più brevi. L'obiettivo è smaltire nuove prenotazioni su 10 entro giugno. Gianni, forse altre risorse in futuro. Queste forse altre risorse in futuro, mentre per quanto riguarda la sicurezza, che è subito, immediatamente dopo, addirittura con foto di vigili urbani a cavallo, sicurezza in campo, una task force per il centro, vigili raddoppiati, pattuglie in borghese antiabusivi, ma i commercianti sono perplessi. Se sono perplessi addirittura i commercianti, direi che altrettanta perplessità, forse anche di più, la esprimo io da questo piccolo pulpito che è la nostra trasmissione della Stampa Rassegnata, nel vedere non solo dei vigili urbani a cavallo, che non so sinceramente cosa altro dire o pensare, se non appunto che sia folcloristico, perché non capisco in nessun modo quale tipo di operatività possa avere il cavallo nel centro della città di Firenze, se non, ripeto, quella di essere un elemento di folklore che in qualche modo va a stimolare lo sguardo del turista, va a cercare la fotografia o un qualcosa di caratteristico, pensando appunto che si sta girando e alzando la testa dentro un patrimonio storico di origine medioevale e rinascimentale, che quindi il vigile a cavallo sia tra virgolette più bello, nel senso folcloristico, appunto, di marketing del territorio e di vendita o di tentativo di vendita di un immaginario storico, piuttosto che il vigile in bicicletta o il vigile a piedi, perché appunto il cavallo non si capisce bene, insomma, che tipo di operatività, ripeto, dovrebbe avere. Comunque la pagina poi che segue: sicurezza, una task force in centro, vigili raddoppiati nei fine settimana. Da ieri 5 pattuglie in più in azione nel Castrum Romano, nei pomeriggi del venerdì, sabato e domenica. Un presidio fisso in Piazza della Repubblica e una coppia di agenti in borghese contro l'abusivismo. Ecco, direi da rilevare che già due volte, sia nella grande fotografia di prima pagina e nella seconda pagina, si dà quasi per scontato che ci sia un'emergenza o un forte bisogno di questa task force, perché non si parte da una considerazione su quali sono le necessità di immettere altri vigili urbani o di costituire questa task force o di raddoppiare il numero di agenti sul territorio. L'unica categoria, insomma, criminale, mettiamola così, o di illecito che viene citata, è l'abusivismo. Quindi evidentemente, tra i tantissimi problemi che le nostre società si trovano di fronte, forse possiamo in qualche modo citare il fatto che ci troviamo oggettivamente partecipi di una guerra che rischia di degenerare in un'escalation termonucleare, e non è una banalità, di fronte a quello che succede sui temi dell'ambiente, della crisi ecologica, del cambiamento climatico. Ecco che il grande sforzo delle nostre istituzioni è riversato nella sicurezza e contro l'abusivismo. Quindi, insomma, la questione ovviamente non è nuova, perché Firenze è stata una città che per quanto riguarda la cosiddetta lotta o guerra al degrado si è sicuramente distinta, si è distinta con le ordinanze di Domenici e con, diciamo, in qualche modo anche la partecipazione di Graziano Cioni. Tanti e tante di voi lo ricorderanno, il periodo anche delle scritte un po' ironiche ma anche molto realistiche del Cioni ti odia, talmente vere e talmente capillari e penetranti da aver in qualche modo smosso lo stesso Cioni, che poi un po' più in là, dopo quella fase storica lì, è riuscito anche a scrivere un libro, una sorta di autobiografia politica, proprio dal titolo Cioni ti odia. Ora l'ho detto, se qualcuno di voi è interessato la può anche andare a ricercare. Ricordo ovviamente non di averla letta, ma di aver visto che Cioni avesse scritto questo libro. Quindi Cioni ti odia, e hanno sempre fatto appunto della lotta al cosiddetto degrado, e con degrado hanno sempre inteso appunto l'abusivismo, quindi coloro che vendono qualche merce più o meno contraffatta in giro per la città, cosa che peraltro io personalmente, e credo di in qualche modo girarla un po' la città anche nel centro storico, mi capita di muovermi per lavoro, mi capita di muovermi anche per piacere, perché tutto sommato la nostra città è davvero bella, e quando è possibile stazionare, come si dice in un termine, con un termine che può suscitare il fastidio dei vigili urbani che non amano gli stazionamenti nel centro storico, ma insomma mi capita di muovermi. Vedo sinceramente sempre meno merci contraffatti, al limite vedo questo rituale, insomma, dell'accoppiamento del venditore ambulante con un'attività, che sia del centro o non del centro. Per la verità sempre meno nel centro e sempre più fuori, si vedono anche sempre meno forme di elemosina o di cosiddetto accattonamento. Forse non è un caso, proprio perché la vita di queste persone, di chi cerca insomma, di chi cerca un obolo, di chi allunga una mano non in maniera criminale ma semplicemente per chiedere un'elemosina, che poi sia una vera elemosina o che sia diciamo un tentativo furbesco di evitare il lavoro, questo chi se ne frega, chi siamo noi o chi sono loro per giudicare o moralizzare, ma comunque ce n'è sinceramente sempre meno, per cui io onestamente ripeto, sarà, ed è evidentemente solo il mio punto di vista, ma questa emergenza che giustifica un impegno di questo genere nella sicurezza del centro storico, non lo vedo. Interessante per me, è curioso e lo metto in evidenza, anche la definizione di pattuglia in azione nel castrum romano, perché è curiosa definizione per definire il centro storico. Forse vuole questo, diciamo, l'utilizzo anche del latino vuole distinguere, però ecco, si ricorre al castrum, quindi come presidio anche militare degli antichi romani, e chissà che le retoriche di guerra dalla campagna vaccinale affidata a Figliuolo, agli impegni di Figliuolo adesso nel conflitto russo-ucraino, e l'invio di armi che sta con molte virgolette viene definito sui giornali spaccando il PD, c'è anche insomma questa vicenda, e le terminologie e la retorica e la grammatica con cui si danno le notizie ha sempre più a che fare con una sorta di lessico militare che sia usato in modo più o meno proprio, ma questo è. Quindi nel castrum romano, task force sicurezza, foto di vigili che stazionano, no scusate, non stazionano, transitano, mi sembra più corretto, in mezzo a flussi turistici, da una parte il Ponte Vecchio, dall'altra la giostra in Piazza della Repubblica, mascherine FFP2 anche all'aperto, perché ovviamente loro devono dare il buon esempio, anche questo tra mille virgolette, e questo è un po' quanto, diciamo che comunque insomma retoriche securitarie veramente a piovere. Vorrei ora andare poi a leggere le pattuglie degli eredi dei Guelfi che sorveglieranno cascine e giardini, ma solo dopo una prima pausa musicale, perché direi che questo così, questo transitare, ecco, un po' infernale nelle cronache che hanno aperto i giornali di questa settimana ci ha già preso un po' di tempo, e saremo un po' stanchi, forse voi più di me, e rimbombati dalle mie parole, dalle mie chiacchiere, e mettiamo un pochino di musica.
Tu patria, una seconda madre, ovunque sei non sarà mai distante, è qualcosa di più importante di un passaporto, stupide carte, è qualunque essa sia, bella, brutta, povera, rimane mia, io l'amo la follia, ricorda da dove vieni, non conta la via, la mia gente, quanto sofferto, quanto sta soffrendo in questo momento, tu non puoi capire cosa provo dentro, quando è vero tutto quello che sta accadendo, tu non sai cosa si prova quando vedi quel posto dove sei nato, calpestato, come l'asfalto, la gente è divisa dal filo spinato, da dove è nato, chi l'ha portato, l'odio che brucia nel cuore che pulsa, non ci salverà certo la NATO, né tantomeno la fottuta Russia. Sono solo interessi per loro, nessuno si muove se di mezzo non c'è loro. Nasci da solo, credi da solo, nessuno ti aiuta a prendere il volo. La mia gente non vede, non sente, non capisce più niente, sono fratelli, pure si danno delle merde. Popolo avendo lo stesso sangue, si ammazza in piazza a colpi di spranghe, e nessuno sa il vero motivo, regna follia sopra le facce stanche. Se quella è la verità, è la realtà, nessuno sa mai saprà. Gli interessi dei russi e degli USA stanno spaccando Ucraina a metà. Non vogliamo l'aiuto dell'ONU, non ci serve il sostegno di Mosca. Non vogliamo il dollaro del trono, noi non siamo una vostra matrioska. Vogliamo solo libertà, di poter scegliere il futuro che verrà. Il nostro futuro, che è solo il nostro, ridateci indietro la sovranità. Nessuno sa, per un motivo notizie filtrate. Dall'obiettivo scartate le verità scomode, falsi da comode. Spammate in modo aggressivo, finché sei vivo. Resta quella, la tua patria, la tua gente, che dall'altra parte della terra. Ovunque ti trovi non cambia niente, Dio non sente. Le preghiere che invocano in vano, nella sua chiesa c'è una partita, braccio di ferro, il tavolo, la mia nazione, situazione tesa. Solamente questione di tempo, prima che Ares guagni la spada. E sarebbe la fine per tutti, ma io non voglio che questa cada. E la cosa è ridicola che se non fosse per gas o interessi vari, tutto questo casino sarebbe rimasto soltanto nelle nostre mani. E invece no, caso mondiale, ognuno finge di voler aiutare. La gente sta male, la fame che sale, paese che piano piano va puttane. Buone la clima russa, mamma vuole che sia nella NATO. C'entrano in casa, nessuno bussa, il popolo nessuno l'ha interpellato. Ci sono nato, e finché non finirò sottoterra, porterò nel cuore una sola nazione, fratello, non cambio bandiera. Non voglio vedere una guerra che si divora uno stato in frantumi. Nuotiamo già dentro la merda, vuoi assaggiare, noi ne abbiamo fiumi. Non voglio vedere fughi, sentire bombe, vedere rabbia. Il mio stato non deve morire, non voglio vedere un'altra Jugoslavia. Non siamo una misera cavia, sacrificabile all'economia. Se volete giocare a risico fatelo, ma non dentro casa mia. In braccio al fucile ricarica il mitra, saluta per sempre tua madre. Sente più sana come prima, indossare il mento, fra poco si parte. Obbedisce il comandante, spara qualunque cosa che respiri. Non rimarrà vivo nessuno, zero pietà per le donne e bambini. Soffoca le tue emozioni con maschera, gas di color nero morte. Non chiederti se sei nel giusto, obbedisce ciecamente alla corte. Tanto mi con la tua sorte, fidati, è stata già prestabilita. Dai quattro signori che stampano i soldi, che fanno la bella vita. Non siamo più schiavi, abbiamo i diritti, ma grande cazzata. La povera scimmia è voluta, la libertà non l'ha mai assaggiata. E forse saremmo dovuti restare sugli alberi a mangiare banane, piuttosto che vivere dentro un sistema di soldi padroni, persone schiave.
Rieccoci in voce, riprendiamo il microfono. Vi ho lasciato qualche minuto in compagnia di una bella scoperta per me, questo giovane rapper italo-ucraino che si chiama Slava, che ha fatto questa canzone dal titolo Mia Patria e che, se apparentemente, potrebbe in qualche modo spaventare, visto che compaiono i colori dell'Ucraina e questo termine patria, che ovviamente ha tante tante accezioni, in realtà dal mio punto di vista ha in qualche modo rovesciato quello che è la retorica di guerra, la retorica con cui si vorrebbe sostenere o l'una o l'altra parte, e con qualche barra ben azzeccata ci ha detto che della realtà nessuno sa e mai saprà. Gli interessi dei russi e degli USA stanno spaccando l'Ucraina a metà. Non vogliamo l'aiuto dell'ONU, non ci serve il sostegno di Mosca, non vogliamo dar loro il trono, noi non siamo una vostra matrioska. Vogliamo solo libertà per poter scegliere il futuro che verrà, il nostro futuro che è solo il nostro. Ridateci indietro la sovranità. Questo era giusto per di dirlo, perché appunto mi è piaciuta, e un ragazzo che nasce in Ucraina, poi si trasferisce in Italia, vede le cose da qui con altri occhi e ha descritto così questa situazione per una canzone che tra l'altro lui stesso dichiara di aver scritto prima della degenerazione e dell'escalation di questo attuale conflitto, ma aveva già pronta e già confezionata ai tempi della guerra del Donbass, e quindi insomma questo ce la dice lunga su quella che sia la situazione attuale, e spero che anche questo sia un contributo per uscire dalle secche dell'interventismo camuffato e travestito da pacifismo. Vado su un altro articolo, come avevo promesso. Le pattuglie degli eredi dei Guelfi sorveglieranno cascine e giardini. Questo è l'articolo che esce sulla Repubblica nel 5 di aprile. guardiamolo tutto perché la cosa merita, per conto mio, un po' di attenzione. Gli eredi dei Guelfi, nominati responsabili del monitoraggio ambientale su parchi e giardini della città, dalle cascine all'anconella all'orticoltura. La stagione del grande assalto alle aree verdi urbane e l'esigenza di un controllo serrato, impossibile da garantire con vigili e forze dell'ordine, spinge Palazzo Vecchio ad un accordo inedito di collaborazione con un soggetto esterno, l'Arciconfraternita di parte Guelfa, antico ordine di fondazione pontificia, poi soppresso da Pietro Leopoldo. L'ente è rinato nel 2015 con un nuovo statuto e con la benedizione del presidente della CEI Gualtiero Bassetti e l'approvazione del sindaco Nardella. Si occupa di attività di salvaguardia ambientale, tutela delle tradizioni storiche e iniziative culturali e svolge cerimonie simboliche di inclusione dei nuovi adepti. Che questo, introdotto con una, diciamo, retorica o con una cornice, un confezionamento della notizia che lascia un po' sbalorditi, perché la stagione del grande assalto alle aree verdi urbane e l'esigenza di un controllo serrato sono messe così come delle verità che scendono dal cielo. A me lasciano un po' stupito, perché l'assalto alle aree verdi, ma cosa significa l'assalto? Cioè la gente, le persone, italiani, stranieri, turisti, turisti di prossimità, turisti di lunga percorrenza, abitanti della città, abitanti delle periferie che vengono in centro, vanno nelle aree verdi. Questo, cioè, non è un assalto, è una cosa del tutto normale. Quindi già il tentativo di descrivere con questa ulteriore ennesima retorica dell'assalto e dell'invasione ogni fenomeno di utilizzo di un'area della città, sinceramente è un po' fastidiosa e motivo comunque di minima attenzione e riflessione critica, direi. L'esigenza di un controllo serrato, anche questo è tutto da discutere, perché cos'è che si deve controllare? O meglio, si deve controllare la gente che usa i parchi o si deve controllare il parco stesso? Ricordiamo appunto che negli stessi parchi e le cascine, purtroppo per problemi e difficoltà, mettiamola così, o senza voler insinuare polemicamente una mancanza di manutenzione, c'è stato anche chi ci ha perso la vita dentro un diciamo una brutta accoppiata di un evento climatico e meteorologico un po' estremo, che si è sposato appunto con le carenze della manutenzione. Quindi cos'è che va controllato? La gente che frequenta i parchi o il parco stesso? Forse si tenta in questa maniera anche di spostare un po' il problema su chi butta la cartaccia o il fazzoletto Kleenex, che certo bello da vedere non è, anche se poi rispetto appunto alle problematiche che esistono magari rappresenta un problema veramente minimale, anche se salta agli occhi più di altre cose che invece sono spesso o troppo spesso appannaggio di esperti o di persone che conoscono con più serietà e con più più approfonditamente la materia, per quanto riguarda appunto la vita e il ciclo vitale degli alberi, delle piante e di tutto quello che riguarda l'ambiente. Comunque questa è l'esigenza che evidentemente Palazzo Vecchio sente, oltre all'esigenza di mettere e aumentare i vigili, metterli a cavallo, aumentare la task force nei fine settimana nel centro per sorvegliare, tutelare, controllare, monitorare, oltre alle telecamere, quello che succede nel centro. Questa è anche l'appalto che viene dato a questo nuovo ordine di eredi dei Guelfi, Arciconfraternita, che ora vediamo cosa vanno a fare. Nelle scorse settimane ha proposto al Comune un accordo per il monitoraggio dei parchi e delle aree verdi. Non ronde o vigilanza privata, semplice osservazione per segnalare cose che non vanno a chi di dovere. Polo verde, basco e pantaloni neri come segno di riconoscimento. Pattuglie almeno da due. In una mano un'agendina per annotare problemi ed emergenze, nell'altra il cellulare per avvertire direzione ambientale o, se necessario, vigili urbani e forze dell'ordine. Palazzo Vecchio ha approvato il progetto dei Guelfi e un patto di collaborazione e nelle prossime settimane si parte. Cosa faranno nel dettaglio i Guelfi? Ogni area verde avrà un referente, cascine ma anche Bella Riva, giardini di Campo di Marte, area Pettini, parco di San Donato, Argingrosso. I volontari, si legge nel patto tra Comune e Arciconfraternita, saranno preparati con lo scopo di monitorare e segnalare tempestivamente eventuali criticità alle autorità competenti emittenti, nonché effettuare report periodici anche con l'ausilio dei dati raccolti mediante l'utilizzo di apposita app fornita dall'Arciconfraternita ai propri volontari. Durante i monitoraggi, i Guelfi, rigorosamente in divisa, potranno offrire assistenza ai visitatori dei parchi e svolgere un'attività di sensibilizzazione e raccolta di piccoli rifiuti, segnalando semmai la presenza di materiale pericoloso e ingombrante se abbandonato. Chiudo l'articolo perché ormai l'ho letto tutto. Tramite l'app potranno essere segnalati anche rami spezzati, alberi caduti, cancellate e recinzioni divelte, segnaletica danneggiata, situazioni di pericolo come panchine stabili. Pensate voi, un nuovo patto di collaborazione per la cura dei nostri giardini, ma anche per attività di sensibilizzazione sui temi del verde, sul rispetto dei nostri spazi pubblici e comuni, rivendica l'assessore all'ambiente Cecilia Del Re. Così rendiamo protagonisti i cittadini, e in questo caso è un'associazione dalla grande e bella storia a mettersi a disposizione, esulta la vice sindaca Alessia Bettini. Insomma, l'articolo l'abbiamo letto tutto per farci appunto un'idea sia di quella che è il patto, questo patto di collaborazione tra l'associazione, l'ordine di parte Guelfa e il comune, sia anche per renderci un po' conto, per dare un taglio di quello che è la notizia e di come viene data e raccontata. Mi pare che più che un'iniziativa alla fine dei conti di tutela ambientale o di sensibilizzazione all'ambiente, questa vicenda rischi di andare a risolversi e, tanto per cambiare, a sommarsi ad una delle tante altre iniziative di stampo ordinista e securitario che, come stiamo vedendo anche in questa puntata settimanale, stanno caratterizzando la città. Sembra per certi aspetti un po' una sorta di gioco delle parti, in cui si dice che è l'associazione, l'ordine di parte Guelfa che va a chiedere al comune di stabilire questo patto di collaborazione, ma tutto sommato non è chiaro fino a che punto sia l'uno che si rivolge all'altro o l'altro che si rivolge all'uno, anche perché abbiamo visto come praticamente tutte le pattuglie dei vigili vengano proiettate verso il centro della città, perché lì c'è, come commentavamo in inizio di trasmissione, l'emergenza o il problema dell'abusivismo. E qui a questo punto, se i vigili vanno in centro perché c'è l'abusivismo e non si riesce più a controllare i frequentatori dei parchi che vanno ad assaltare o ad assalire le aree verdi nella stagione primaverile ed estiva. Quindi insomma, per certi versi l'ordine di parte Guelfa va anche a fare un piacere al comune, ai suoi tagli al personale, e invece permettendo uno spostamento di coloro che vanno a fare anche attività di controllo di questo genere solitamente nei giardini, nelle aree verdi più o meno grandi che siano per la città, e che è quindi il corpo dei vigili urbani, non lo fa più perché deve andare in centro, e quindi lo fanno quest'altri. L'iniziativa, appunto, tra l'altro caratterizzata anche da questo elemento simbolico che a me perlomeno fa un certo effetto, che è quello del basco nero. Io poi a questo punto posso anche capire che si tratta di un'associazione, di un ordine che ha recuperato una tradizione medievale, che quindi andandoli anche a guardare sui social scopro, perché onestamente in tutta sincerità non li conoscevo prima, che sono, insomma, recuperano un'identità, diciamo, medievale, quindi si torna molto indietro nel tempo, nelle loro celebrazioni indossano un tabarro, insomma, e il basco, ci sono i loro colori, c'è la simbologia, c'è il drago, c'è l'aquila, però insomma nello stesso tempo non sono neanche poi dei cosplayer, e quindi nel momento in cui vanno a fare, diciamo, del pattugliamento, così è stato descritto e raccontato nei giardini, non credo che necessariamente gli si debba per forza far indossare il basco nero. Potevano anche diciamo cambiare divisa nel momento in cui uscivano dal momento delle celebrazioni, e quindi della divisa e dell'alta uniforme, e entravano per indossare i panni di un pattugliamento, di un'attività che è di volontariato. Invece, ecco, mandare nei giardini gente con il basco nero, che poi viene corredato con il gilet nero, con i guanti neri, anche se sotto ci sarà la foto verde, una bella impressione in questo senso non te la dà, perché ben prima che al Medioevo e alle sue tradizioni identitarie, la memoria va al fascismo e ai baschi neri che hanno prima con i Fez, poi i baschi neri e la Repubblica di Salò, e quindi evidentemente ci sono dei passaggi storici e delle simbologie che hanno una valenza anche di altro tipo, e quindi dal mio punto di vista il Comune, prima di andare a definire questo protocollo d'intesa, poteva anche mettere un occhio su quella che è questa divisa con la quale si metteranno a girare, insomma, e a controllare e a pattugliare i giardini. E poi c'è l'altro aspetto, secondo me indicativo, che questa vicenda degli sversamenti e dell'abbandono dei rifiuti, se possiamo verosimilmente credere che intorno alla zona delle Cascine qualche sciagurato un po' di rifiuti ce li possa abbandonare, dalle altre parti della città, per quanto riguarda l'area Pettini, per quanto riguarda il Campo di Marte, per quanto riguarda altri giardini, non ci prendiamo in giro, non sono queste le aree del territorio della nostra area metropolitana nel quale si verifica un problema serio di abbandono di rifiuti, di sversamenti, di abusivismo e anche di nocività vere e proprie. L'abbiamo commentato qualche tempo fa leggendo una notizia sul Comune di Campi Bisenzio, quello che succede in quel quadrante, quello che succede alle pendici del Monte Morello, in ogni sentiero o abbocco di sentiero che è raggiungibile con un autoveicolo, con un camioncino, con un'ape o con un ape poker. Lo conosciamo nella Piana, lo conosciamo in via Pistoiese e San Donnino, dove non c'è neanche bisogno della campagna per sversamenti e smaltimenti abusivi, anche di scarti del tessile, della lavorazione del pellame, che con sacconi hanno intasato per mesi direttamente i cassonetti che sono ancora sulle strade. Quindi io credo, in tutta sincerità e in tutta onestà, non solo come osservatore delle cronache ma semplicemente come abitante e lavoratore di questo territorio, che le emergenze ambientali di cui occuparsi sono ben altre, e che un articolo come questo, che tra l'altro ha preso mezza pagina intera della Repubblica, con la foto della Cecilia del Re immancabile che con il badile spala un alberello appena piantumato nel Parco delle Cascine, e che evidentemente fa un po' l'occhiolino alle foto di questa settimana di Nardella alla Mercafir, che tira il transpallet per caricare gli aiuti che vanno in Ucraina, quindi a descrivere una giunta che è continuamente al lavoro, e soprattutto al lavoro manuale, perché questo è anche un aspetto interessante delle retoriche giornalistiche del potere, per cui sono sempre a lavorare, ecco, una volta con la pala, una volta con la mestichina, una volta con la spatola americana, una volta col caschetto giallo, un'altra volta con le scarpe antinfortunistiche, una volta col transpallet, con il Pinocchio, sono sempre a lavorare. E questo articolo, ecco, va a dare un immenso spazio a un'iniziativa che alla fine sarà di mero ordine pubblico, travestita invece da iniziativa di tutela ambientale, e questo probabilmente è un gioco o una narrazione che fa il giornale, cioè la Repubblica, e che fa il Comune nelle sue intenzioni, forse anche più di quanto non faccia l'ordine di parte guelfa, che è possibile sia anche animato dalle migliori intenzioni nel tentativo di proteggere l'ambiente da aggressioni o da gesti che, per quanto insignificanti, comunque non sono neanche da giustificare. Con questo cambierei ancora argomento.
E allora, Radio Wombat, la stampa rassegnata, tra le tante cose andiamo a riparlare anche di Corsica 81. Abbiamo visto nelle settimane precedenti lo sgombero di Viale Corsica, l'occupazione abitativa ma anche sociale di Rifredi, lo sgombero, gli articoli, la criminalizzazione sui giornali, la campagna anche per Corsica 81 ovunque, e poi ovunque, però Corsica 81 proprio al posto di Corsica 81. Questo per dire che martedì 5 d'aprile Corsica 81 si riprende quello che era lo stabile di Viale Corsica, una situazione per certi aspetti anche paradossale e incresciosa da tutti i punti di vista, comprese le dichiarazioni del Comune, della curatrice fallimentare, che in tanti articoli, in tante opinioni, in tante chiacchiere che hanno dovuto far seguire alle operazioni di sgombero, che hanno avuto certamente una certa risonanza, non sono riusciti a tirare fuori niente di più di un balbettio sommesso, senza progetto, senza immaginazione e parlando di una struttura che di fatto resta vuota e che sulla quale le idee che sono state messe in campo, ma giusto per essere citate, sono sostanzialmente quelle di realizzare delle attività che in quello stabile i compagni, le compagne e la comunità che lo ha vissuto e lo continuava ad autogestire aveva già di fatto realizzato e messo a disposizione del quartiere e di tutti. Quindi Corsica 81 torna dentro Corsica 81, occupazione, di nuovo arrivo della polizia, presidio di solidarietà, riparti con giusta e interessante ironia fatto a supporto degli occupanti sul tetto, e vorremmo fare un aggiornamento su quella che è la situazione. Lo facciamo a mercoledì, questo per dirlo, proprio perché come sempre di fronte a situazioni interessate purtroppo dall'ordine pubblico i fatti possono essere molto fluidi, ma sentiamo un po' quello che è successo appunto con la rioccupazione, come stanno andando le cose con uno dei, diciamo, dei protagonisti di questo percorso politico, sociale e abitativo. A te la parola.
Sì, grazie a Radio Wombat. Sono molto entusiasta della nuova rioccupazione. È difficile trattenere la contentezza. E nulla, cercherò di riassumere quello che è successo in questi giorni. Ieri alcuni compagni e compagne sono saliti sul tetto dell'occupazione. Fin da subito molte persone, molti compagni e compagne da Firenze sono radunati sotto Corsica. Non mancano i vicini e i carissimi amici di Rifredi che passano e socializzano insieme a noi. E la rioccupazione, molti si domanderanno perché. Perché dovevamo dare un segnale forte a questa città, una città che è stata continua a essere svenduta, dove palazzinari, banche acquistano e svendono il patrimonio. Corsica, come ha già detto, è affidato a una curatrice fallimentare. E fin da subito, quando è stato sgombrato il posto, che ha avuto la risposta, ha avuto una netta e forte risonanza mediatica, fin da subito, diciamo, c'è stato un fortissimo battibecco tra la curatrice fallimentare e il comune stesso, e non sapendo dare né una risposta a tutto quello che è successo e né diciamo chiarendo la dinamica dello sgombero. Quindi rioccupare lo stabile era dovuto, è una risposta forte, e una risposta anche che vogliamo dare anche al quartiere che è di Rifredi, che abbiamo abitato per 10 anni, dove vogliamo continuare a vivere, praticare autogestione e creare insieme agli abitanti un nuovo modo di vivere. Come molti sanno, in Corsica non era chiaramente solo una casa, sono costruite lotte, sono costruite molte relazioni. Come il percorso dell'area cane autogestita e la lotta contro l'abbattimento delle alberature della via. Come ho appena detto, la resistenza continua, sono sono sul tetto i compagni. Oggi sono chiamati due appuntamenti, un'assemblea pubblica alle 3:30 ai Giardini di Via Mariti e alle 5:30 ci troviamo sotto l'occupazione con musica, karaoke e a seguire un drive-in. Nulla, invito tutte e tutti a partecipare, a dare anche voce alla lotta in altri contesti e città. E, come abbiamo già detto, Corsica è ovunque, Corsica non è un luogo fisico, non è soltanto un luogo fisico, ma è anche pratiche e voglia di costruire insieme un mondo diverso. Grazie per l'ascolto, dai ragazzi.
Certo, dai, diamogli forte. E senti, ovviamente rilanciando anche da Radio Wombat tutti i vostri appuntamenti, volevo approfittare per chiederti e per chiedere insomma ovviamente a tutti voi come sono trascorsi questi giorni dallo sgombero, con quali idee, con quali impressioni e anche con quali diciamo sfumature emotive. Un altro aspetto diciamo che mi è sembrato interessante, a cui avevo personalmente anche dato un po' spazio la settimana precedente, visto che era uscito sulle cronache e l'amministrazione in qualche modo sembrava essere stata colta in fragranza e quindi stanno un po' sulle spine, hanno tentato di rispondere, ma come ho detto anche nell'introduzione balbettando, è la lettera del comitato degli abitanti che era stata inviata a Nardella per fare chiarezza su questo sgombro, su quali fossero le ragioni che lo muovevano, il perché, il per come e quali idee avesse l'amministrazione. Voi che tipo di rapporto avete mantenuto, che tipo di rapporto siete riusciti a mantenere dopo lo sgombero e come vi sembra che sia stata recepita questa lettera del comitato dall'amministrazione? In qualche modo è stata un elemento, diciamo, una cartuccia ben sparata da parte degli abitanti o è stata un'iniziativa così abbastanza estemporanea senza troppo effetto? Ecco, una riflessione o una considerazione su questo.
Allora, partendo dal presupposto che sono stati chiaramente momenti difficili e intensi, sia come carico emotivo che come livello di impegno e di calendario, sì, i giorni dello sgombero sono stati decisivi, diciamo, per dare un segnale forte a questa città. Chiaramente su vari aspetti, come ho già detto, l'aspetto dell'abitare e l'aspetto più esistenziale anche del vivere all'interno di un'autogestione. E, come già detto, il comitato che è nato durante diciamo l'abbattimento delle alberature in Viale Corsica è stato fondamentale come apporto e come appoggio in questi giorni. Hanno scritto una lettera che è stata recepita dall'amministrazione, a cui non hanno potuto altro che rispondere con un semplice viva la legalità. Non possiamo immaginare altro che uno sgombero, che una risposta come uno sgombero. Hanno in realtà come quella di Corsica non devono esistere, perché noi loro promuovono la legalità. Su questo noi abbiamo dato delle risposte, e ad esempio lo sappiamo tutti che sulla facciata dell'occupazione c'è scritto illegalità di massa, e per noi chiaramente un concetto che è da ribadire, che la socialità, la sicurezza e altri concetti fondamentali non non devono essere appoggiati, non sono a braccetto con la legalità. Quindi nulla, questo è un po' il discorso. È stato per noi un messaggio in realtà forte, la solidarietà che viene dal quartiere è stata una risposta, secondo me, anche data davvero dalla vicinanza e dai rapporti che abbiamo mantenuto, negli anni. Questo per noi è fondamentale perché dobbiamo ripartire dalle relazioni. Nulla, grazie ancora comunque delle domande, insomma, delle curiosità e dell'intervento che ci hai concesso. Grazie.
Bene, compagni e compagne, grazie soprattutto a voi, a te per tutto quello che ci hai raccontato e teniamoci chiaramente la porta e la finestra aperta per ulteriori aggiornamenti sulle iniziative che sono in corso e ovviamente solidarietà a Corsica, basta sgomberi e viva le autogestioni di Corsica 81 e di tutta la città, di tutto il paese e di tutto il mondo. Grazie ancora, cambiamo argomento. Ovvia, a sto punto per chiudere, andiamo a sesto, come si dice, e con questo articolo di Repubblica del 5 aprile che fa un po' il punto su quello che è il coro di proteste, di amarezza, di insoddisfazione legato al nuovo tracciato della tranvia per Sesto, che sembra per ora essere ufficializzato. Che succede? Oggi l'annuncio della scelta della regione. Tranvia a Sesto, la rabbia degli universitari del Polo. Delusi, amareggiati, arrabbiati, gli studenti dell'Università di Firenze non sono soddisfatti dell'intesa che, dopo tutte le polemiche, sembra essere stata raggiunta sul passaggio della tranvia dal polo scientifico di Sesto. La soluzione proposta dalla Regione Toscana, che verrà ufficializzata oggi, prevede il solo stop di fronte al liceo Agnoletti, con un sistema di bus e navette interno all'area che dovrebbe colmare il gap delle distanze e garantire che anche zone più lontane come il blocco Aule e il LENS, il famoso laboratorio europeo di spettroscopia non lineare, siano comunque servite. Siamo molto dispiaciuti che le nostre voci siano di fatto rimaste inascoltate, denuncia un coordinatore di CSX Centrosinistra. Il progetto della tranvia a Sesto era nato proprio per valorizzare un luogo di ricerca fondamentale, ma isolato come il polo. Pensare che sostituire le tre fermate con un'unica fermata e attivare delle navette risolva le cose è una mera illusione. È chiaro che la regione ha fatto una scelta politica: prediligere il mercato di Sesto e il centro commerciale rispetto all'università. A preoccupare è soprattutto la capillarità del servizio. Chi ci assicura che le navette saranno efficienti? Si chiede Sara Sayad di Udu. Apprezziamo che chi arriva da Firenze non dovrà scendere all'aeroporto e salire su un'altra tranvia che lo porti a Sesto, ma non basta. Più attendista la posizione dei professori che lavorano al polo. Aspettiamo di conoscere i particolari dell'accordo, mette le mani avanti la direttrice del Dipartimento di Chimica. Non vogliamo farne una battaglia di principio per cui o tranvia o niente, però l'elemento imprescindibile è che il polo a questo punto venga servito in maniera adeguata. Per questo occorrono garanzie fu sul funzionamento delle navette e sulla frequenza dei passaggi. Se ne arriva una ogni 3 ore, non abbiamo risolto niente. Rassicurazioni servono anche in merito ai periodi in cui il liceo Agnoletti sarà chiuso, e cioè durante l'estate. Non vorremmo ritrovarci a luglio e agosto senza la tranvia e senza le relative navette, fa notare sempre la direttrice. Oggi molti autobus sono pensati tenendo conto dell'orario scolastico, ma in momenti in cui gli alunni sono in vacanza, noi con i nostri ricercatori, dottorandi e assegnisti ci siamo lo stesso. Perplessi i sindacati. In attesa di conoscere il progetto ufficiale nei suoi dettagli, da quanto si apprende, la soluzione prospettata non va nella direzione di risolvere i problemi sollevati da anni da lavoratori e studenti, afferma anche il portavoce di FLC-CGIL. Per noi la tranvia deve servire direttamente il polo.
questo, insomma, come ho detto, il coro di amarezza, di delusione di questi lavoratori e anche studenti e studentesse e lavoratrici che lavorano appunto nell'area del polo e che dal progetto di infrastruttura tranviaria si aspettavano e continuano ad aspettarsi, credo anche più che giustamente, di essere in qualche modo messi in condizione di potersi recare verso il polo scientifico con un servizio di mobilità pubblica e anche in questo caso, forse più di altri progetti, sostenibile e efficiente. Invece quello che è successo è un po' quello che aveva anticipato Gianni, lo avevamo visto anche ormai diverse puntate fa, quando appunto la notizia e le notizie sulla definizione del tracciato erano uscite a livello giornalistico, che per ridurre lo spazio e quindi oltre che lo spazio anche il tempo di attraversamento e la percorrenza che da Sesto dovrebbe andare verso Firenze e ridurre il tempo di percorrenza a una cifra e a un minutaggio accettabile, cioè che non renda il progetto praticamente poi inservibile, perché partiamo anche dal presupposto che Sesto sì, è scollegato in maniera capillare, se vogliamo, e da Firenze, e la mobilità pubblica e sostenibile non fa mai male, ma teniamo anche conto che da Sesto a Firenze c'è il treno e che se il problema è solo collegare il centro di Sesto con Firenze, cioè col centro di Firenze e Santa Maria Novella, alla fine è un falso problema perché il treno già c'è, quindi si potrebbe eventualmente, come tante volte è stato detto, aumentare la frequenza delle carrozze e utilizzare le ferrovie esistenti come una metropolitana di superficie e aumentarne la capacità di carico e la frequenza giornaliera dei passaggi. Invece, evidentemente, se tra le tante ipotesi progettuali c'era qualcosa che rendeva meritevole la costruzione di un tratto tranviario, forse probabilmente era e resta proprio la possibilità di collegare il polo di Sesto, che da sempre, fin da quando è stato costruito e ormai in sostanza è una costruzione, è un'edilizia, un'edificazione e una messa in opera ventennale, è stato ed è continuamente penalizzato dal punto di vista della possibilità di essere raggiunto in tutte le forme, perché anche chi ci si sposta con il mezzo privato sappiamo che comunque in fondo il polo scientifico di Sesto, che ha avuto la pretesa di spostare insomma tutte le funzioni universitarie dal centro della città e concentrarle in quest'area di nuova edificazione nella piana fiorentina, è nato insomma con i piedi un po', se non con un passo sbagliato, quantomeno con i piedi e le gambe legate, quindi da sempre è stato penalizzato. E ora che si va a chiudere, sembrerebbe, così dicono, il tracciato, effettivamente l'ipotesi di Gianni, quella per risparmiare tempo, è quella che evidentemente ha prevalso, per cui il tracciato fa tutto un giro, diciamo, partendo da Peretola, costeggiando, permettetemi di usare questo termine, la caserma Marescialli, arrivare fino alla stazione di Castello, quindi costeggiare a quel punto la stazione, rientrare verso quello che è la grande COP di Sesto, infilarsi a quel punto dentro l'area del polo scientifico per fare una staffa, come la chiamava e l'aveva definita Gianni, che arriva fino al liceo Agnoletti e poi torna nuovamente verso nord, verso il centro di Sesto, per arrivare fino al mercato. In questo non si arriva appunto al polo, non si arriva al blocco aule, non si arriva al laboratorio di spettroscopia e la cosa chiaramente continua a lasciare grossi dubbi. In più si mette in campo questa ipotesi delle navette che evidentemente a questo punto vanno a colmare con trasporto su gomma interno al polo e all'area del polo quello che dovrebbe essere l'arrivo con la tranvia, e la cosa lascia sinceramente perplessi, perché a questo punto mi domando: se tu devi far girare delle navette dentro il polo per arrivare a un capolinea tranviario dell'Agnoletti, forse allora queste navette potevano arrivare alla stazione di Castello e raccogliere lì le persone, che non dimentichiamo che qui si sta facendo un tracciato di chilometri che parte appunto da Peretola, dalla capolinea della tranvia dell'aeroporto, per arrivare poi fino al mercato di Sesto. Quindi se poi le funzioni più popolate, come quelle del polo e dell'area universitaria, non vengono neanche servite e si devono far servire da un servizio di navetta interno, tutto questo mobilitazione di mezzi che impatta, perché comunque consuma suolo, ma forse l'aspetto principale da questo punto di vista non è tanto quello del consumo di suolo quanto quello del consumo di risorse pubbliche, perché è un'infrastruttura la cui posa di binari comunque è costosa, perché questa è la realtà. Mi domando fino a che punto valga la pena e valga la spesa per l'impresa, se è questo che si deve ottenere. Quindi non lo so, ci affacciamo a questa vicenda con molti dubbi e molte perplessità. Faccio perlomeno mie le stesse perplessità, gli stessi dubbi, la stessa amarezza degli studenti e dei lavoratori e delle lavoratrici del polo, però nello stesso tempo credo anche che forse ci sia ancora spazio per critica, per mettere avanti anche qualche altra istanza del territorio, oltre a quelle della regione toscana, che sempre più spesso va a progettare in maniera un po' è un eufemismo, in maniera sorda e forse anche cieca rispetto alle caratteristiche dell'utenza e dei territori. Direi che con questo ci possiamo salutare dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Anche questa settimana un caloroso grande ciao!